Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Chi dice la gente che io sia? Mai pagina del Vangelo si può dire essere più intrigante e attuale di quella di oggi. Mai paradossale per i metodi di oggi. Infatti, se c'è un tempo che è sottoposto al giudizio della inchiesta pubblica, della indagine di mercato, del consenso popolare, mai come oggi non c'è prodotto che tenga, non c'è proposta che si faccia, non c'è idea che debba passare, che non debba in qualche modo dare risultati da share, far passare per quanto sia possibile il tutto attraverso l'indagine popolare, il consenso. In fondo, a chi deve vendere un prodotto non interessa la qualità primariamente del prodotto stesso, ma cosa l'opinione pubblica dica del prodotto. In fondo basta accontentare il mercato indipendentemente dal valore. Certo è cosa buona e giusta tentare in qualche modo di coniugare il valore con il mercato, ma se riesco a manipolare l'opinione pubblica in ragione dell'ottenimento di un guadagno indipendentemente dal valore, quella manipolazione in qualche modo è benedetta perché è orientata all'ottenimento di un guadagno in mio. Ed è per questo che le statistiche da un lato, le interviste dall'altro funzionano a servizio della struttura di potere, sia essa economica, sia essa politica, sia essa ideologica. Oggi è tutto sottoposto al mercato dell'opinione pubblica e per riuscire nello scopo bisogna orientare l'opinione pubblica all'acquisto meno del prodotto che si vuole calare nell'agorà commerciale. Per cui è strana la pagina di Gesù, la pagina che Marco ci racconta di questa interesse, di questa volontà di Gesù di sapere cosa la gente pensi di lui. E badate bene che si sarebbe dovuto fermare a questo, e cioè dire cosa la gente pensa di me, e quindi orientare quel pensiero alla verità di se stesso. No, lui non è un venditore di pentole, lui non è un rabbonitore di masse, lui non è un politico dal consenso di mercato, lui non è un banchiere che deve in qualche maniera fingere il prodotto e nasconderlo per il proprio interesse. No, lui è la verità e il suo interesse non è quello di convincere le masse, no, no. Il suo interesse è di proporsi, tanto è vero che nel momento in cui sente che la gente ha comunque un consenso nei suoi confronti, mica è riduttivo dire che è Elia. Elia è il massimo del profeta possibile dell'Antico Testamento. Non è riduttivo dire che molta gente lo considera essere Giovanni Battista, addirittura Giovanni Battista che è ritornato, perché Erode gli aveva tagliato la testa. E molti discepoli di Giovanni Battista pensavano che lui era quello che bisognava attendere per la soluzione, per cui ha un consenso popolare forte. Lui si guarda intorno e vuole che i suoi compagni di viaggio, quelli che stanno vicino a lui, la sua cordata di privilegio, abbiano la verità di quell'incontro. Non è un mistificatore, guarda negli occhi i suoi compagni perché sa che la verità deve passare nella consuetudine di una carne associata, di una parola compresa, di una familiarità, perché quelli che ti stanno intorno, se sono i primi a capire qual è il percorso che sta proponendo, allora forse c'è futuro della verità che viene annunciata. non è il consenso popolare che ragiona sulla verità. La verità è fatta di costruzione faticosa con quelli che ti stanno vicino. E voi, voi che state vicino a me, chi dite che io sia? Il giudizio dei suoi compagni. E Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Dà una risposta piena, totale. E badate bene, Gesù non dice: ah bravo, adesso facciamolo sapere a tutti subito. No, no. Dice: non rivelate questo che avete capito adesso. Cioè, la gente deve arrivarci da sola. Non mi interessa narcisisticamente l'applauso. Io ho bisogno di faticare ora insieme a voi in ragione della verità che deve essere annunciata. È tutto contrario rispetto a quello che capita oggi. È tutto il contrario. È tutto il contrario dell'ottenimento della verità. Il consenso non si sposa con la verità. Anzi, quando Pietro va un po' più avanti rispetto al proprio ragionamento e Gesù dice: bravo Pietro, bravo a Giovanni, a Giacomo, ai suoi compagni, sappiate però che il figlio di Dio, quello che voi state riconoscendo come Cristo, dovrà patire. E Pietro dice: queste cose è meglio che non le diciamo pubblicamente, perché altrimenti perdiamo la piazza, Signore. È meglio che non ti sveli, proprio se devi parlare di queste cose, dimmelo a me, zitto, zitto, perché altrimenti va a finire. Fin quando devi parlare di Messia glorioso, di quello che serve per manifestare il potere nello suo splendore, parliamolo. E Gesù, a lui che aveva detto bravo, adesso dice: allontanati da me, Satana. Vai via da me, perché la verità non accetta compromessi, neppure con gli amici più cari. Vedete quanta fatica c'è nello stare a fianco a Gesù, eppure quanta consolazione nel sapere che lui non vuole un popolo che lo accontenti per un'adesione assolutamente strumentale, superficiale. Lui non vuole masse orientate. Lui non vuole moltitudini osannanti, lui non vuole greggi ammutinati, lui vuole delle persone che facciano il proprio percorso, anche faticoso, che dentro di sé scrutino le proprie fragilità, i propri limiti, facciano esperienza di sé e progressivamente arrivino a dirgli: sì, tu sei il Signore, ma arrivino convinti. Arrivino con fiducia, arrivino abbandonandosi a Lui definitivamente e sappiano dire a Lui: tu sei il Cristo, sei il Signore della nostra vita, in te fidiamo, ma non con la voce soltanto, non come chi lo onora con le labbra e il cuore lontano da Lui, perché le masse facilmente osannano, le masse una volta convinti dalla commozione o dal fenomenale, facilmente dicono: Signore, Signore, da chi andremo? Ma nel momento della prova diranno la stessa e contraria parola a quello stesso che hanno riconosciuto come Signore: crucifige, crucifige. La fatica di stargli dietro, ma una fatica che è fatta di ricerca di verità. Anche noi siamo dinanzi a Lui in questo momento e anche a noi chiede adesso, ora: ma io per te chi sono? Chi sono per te? E la risposta qual è? E guardate che dire a Gesù qualcosa riguardo a Lui stesso non è intanto solo una professione di fede che distacca o in qualche maniera allontana da quello che è poi il giudizio mio su me stesso, perché tu mi dirai per te chi è Gesù Cristo, io ti dirò in che cosa credi, e nel momento in cui tu mi dici quello che hai detto di Lui e hai descritto quello che tu credi, in quel momento io ti dirò tu chi sei nei confronti suoi, perché in fondo dire chi è Lui significa scoprire il tuo volto, riguarda al tuo presente, al tuo futuro. Chi sono per te? Una vaga consolazione domenicale? Una legge da rispettare? un rito da celebrare? Chi sono per te? Un appiglio, uno dei tanti appigli per cui posso coniugare insieme il crocifisso che porto al collo e il corno che porto in tasca? Chi sono io per te? Sono la speranza di stare meglio in salute o di un terno al lotto? Chi sono? Chi sono io per te? Chi sono io per te? Sapendo che lui non è che dice nel momento in cui si sta proponendo: venite da me che tengo il prodotto migliore, non vi faccio soffrire, state tranquilli, se seguite me avete i primi posti, non vi preoccupate, se seguite me il mondo vi capirà. No, lui non svende quello che sta dicendo. Dice: voi scegliete me, ma sappiate che chi mi sceglie avrà la verità, e per la verità si renderà libero, e libero capirà la vita per quello che è. Per cui chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quindi non è che svende il prodotto, ma io ho il coraggio di dirgli: tu sei il mio Signore. E sapendo che lui è il mio Signore, lui sta dalla mia parte, e sapere che lui sta dalla mia parte, si è schierato dalla mia parte, e lui non è uno dei tanti, lui è il Signore, lui è Dio. Se anche andassi per valle tenebrosa non proverò nessun male. Sono convinto che per fede io posso abbandonarmi a lui, comunque e sempre, non il raggiungimento di un risultato che mi conviene, ma in ragione della convenienza decisiva, strutturale, fondamentale del mio essere in lui, perché se sono in lui nulla mi manca. Tu sei il Signore, tu sei la mia vita, e senza di te io sono morto, non ho speranza, non ho futuro. Avere fede non significa legare Dio al mio interesse, costringere o Gesù al mio bisogno. Significa sapere che io sono vivo, ci sono, se lui è con me. Significa avere la certezza che qualsiasi sia l'orientamento della mia vita, gioia o dolore, salute o malattia, io non sono abbandonato, non sono solo. Per compagno ho il Maestro di Galilea, dietro di lui non resterò sconfitto. La fede è il più grande patrimonio che un uomo può avere. Il più grande patrimonio, se questa fede è nel Signore degli eserciti, nel Maestro di Galilea, è il più grande patrimonio. Più grande della salute, più grande della posizione, più grande della ricchezza, più grande del consenso popolare. Perché la fede è la sintesi del tutto. È la strada attraverso cui il tutto diventa comprensibile. È la certezza di poter vivere, in ragione di quel sogno di un Dio che non mi abbandona, le ore, i momenti, i minuti, le giornate, gli anni, la vita, l'eternità. Essere fino in fondo padroni del proprio destino, perché si sa che quel destino è nelle mani di un Dio d'amore. In ultima analisi, è riuscire ad essere forti di lui e così non avere mai paura. Questa è la fede. Certo, possiamo dire: Signore, tu sei il profeta, Giovanni Battista, sei quello che fa il miracolo, che moltiplica i pani e i pesci, che rende facile. Sì, possiamo dirlo, è legittimo. Ma tu hai parole di vita eterna. Tu sei il Cristo. E sono quelle parole che mi servono. Capite bene che in tempi di fragili consensi, di poteri costruiti sul dominio della massa, è difficile ancorarsi a parole che durano per la vita eterna. In tempi in cui le parole devono essere mutevoli perché devono accontentare, è difficile trovare delle parole che durano. In tempi in cui la moda, le convenienze, i calcoli cambiano le parole, è difficile trovare chi invece voglia una parola che non abbia limiti. Io invece sono convinto che solo in questa parola, solo in lui, riusciremo a trovare la stabilità della nostra vita e la luce del nostro futuro. Solo in Lui riposa l'anima mia. Che il Signore Gesù ci ripeta ancora a ciascuno che i poteri di questa terra e la parola di questa terra passano, solo la sua parola non passerà.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.